Salve, allora, la mia domanda riguarda più che altro la sua esperienza come diplomatico. Lei ha detto che con il Trattato di Lisbona, il giorno in cui sarà ratificato, speriamo, si creerà comunque un servizio diplomatico effettivo alle dipendenze dell'alto rappresentante, quindi con una rappresentatività comunque importante, perché comunque lei diceva sarà espressione del Consiglio, della Commissione, avrà degli agenti diplomatici statali che lavoreranno. Quindi non ci sarà più il rappresentante della Commissione, ma il rappresentante appunto dell'Unione Europea in ogni Stato del mondo, diciamo. Quindi si troveranno, volevo chiedere, il diplomatico italiano e quello dell'Unione Europea. E ovviamente su una posizione, su qualsiasi problema, non è che poi il diplomatico italiano può dissentire, credo, da quello dell'Unione Europea, perché comunque è rappresentanza del... quello italiano comunque deve fare le veci poi di quello dell'Unione Europea. Quindi volevo chiedere appunto come crede che si instaurerà questo rapporto tra due diplomatici diversi, comunque uno rappresentante l'Italia, facciamo l'esempio, e l'altro rappresentante invece un consenso di stati. Quindi quali saranno i rapporti? Bisognerà eliminare gli uffici consolari italiani oppure li si lasceranno? Grazie.
Rispondo. Certo. La ringrazio. Allora, innanzitutto i dettagli non li possiamo ancora vedere perché per la creazione del servizio comune esterno è necessaria una decisione del Consiglio, quindi gli Stati membri non stanno ancora riflettendo. Se gli irlandesi avessero detto sì, sarebbe già partito questo processo in maniera tale da completare questo processo e anche le nomine di cui parlavo prima delle elezioni del Parlamento europeo che, come sapete, sono la prossima estate. Siccome così non è stato, il servizio comune esterno è rimandato. Quindi i dettagli non li conosciamo. La sua domanda però è opportuna e coglie un punto. È evidente che lei parte dalla base, cioè il diplomatico che presta servizio all'ambasciata di Germania o d'Italia in Arabia Saudita, dico per dire, e il rappresentante a quel punto dell'Unione Europea. Ma si può partire anche dall'alto. Nel senso che un alto rappresentante dovrebbe essere lui ad andare in giro. Se c'è una crisi nei territori occupati, se c'è una crisi da qualche parte, l'Europa dovrebbe essere rappresentata dall'alto rappresentante. Non ci sarebbero più i ministri degli esteri dell'Europa che vanno e, a maggior ragione, le ambasciate europee degli Stati membri dell'Unione Europea verrebbero certamente avere un ruolo più ancillare rispetto a quella dell'Unione. Lei ha parlato poi anche dei consolati. È chiaro che in un mondo migliore i servizi consolari potrebbero essere riunificati con grande risparmio per gli Stati membri. Tutto questo in teoria. In pratica c'è una difficoltà che è legata a quanto abbiamo detto fino adesso, ma c'è anche una difficoltà che è presente pur con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, e cioè che la politica estera dell'Unione Europea si fa all'unanimità. E quindi la Romania, il rappresentante rumeno in Serbia, avrà una posizione completamente diversa dal rappresentante tedesco, perché il rappresentante tedesco ha riconosciuto l'indipendenza del Kosovo e quindi ha avuto delle difficoltà nei rapporti con la Serbia. Il rappresentante rumeno ha in eccellente rapporti con la Serbia, sia per motivi di carattere storico che per il motivo che non ha riconosciuto l'indipendenza del Kosovo. Ancora una volta, il processo è un processo in fieri. L'obiettivo dovrebbe essere quello. La difficoltà è che oggi molti Stati non vogliono sentir parlare di obiettivi e non vogliono accettare nemmeno una prospettiva a lungo termine in cui gli Stati membri si depotenziano a tutti i livelli, dal Ministro degli Esteri all'ambasciatore, a vantaggio della cooperazione politica europea. E questa è una difficoltà che abbiamo, e soltanto se Lisbona entrerà in vigore, soltanto la prassi potrà dirci quale sarà il risultato. La mia impressione è che ci saranno dei miglioramenti, soprattutto perché la cellula potrà proporre delle politiche che rappresentano un po' la volontà di tutti, ma che lo Stato membro resterà forte. Io non credo che la Polonia o il Regno Unito o la Lituania accetteranno di essere rappresentati all'estero in missione dall'alto rappresentante. Per i prossimi anni assolutamente no.
Buongiorno ambasciatore. E, dunque, io ho avuto la fortuna di intraprendere un tirocinio in rappresentanza di cui conservo un bellissimo ricordo, sia per la professionalità e per la serietà delle persone che vi lavorano e conseguentemente per i risultati poi che si raggiungono. In particolare, lavorando con il primo consigliere Marco Peronacci,
Parlamento europeo.
Sì. Si occupa del Parlamento europeo, ho avuto modo di seguire molto da vicino nel periodo settembre-dicembre il dossier Lamassoure-Severin sulla nuova ripartizione dei seggi in Parlamento. E ricordo pomeriggi molto divertenti in cui insieme al consigliere ci siamo ritrovati a spolverare nozioni di scienza politica sulla formula D'Hondt, il principio di proporzionalità regressiva, piuttosto che statistiche tra il calcolo tra cittadini, residenti, però finalmente dal punto di vista matematico il principio formulato, espresso da Lamassoure-Severin, era pressoché ineccepibile, però molto spesso si dice che la matematica non è un'opinione, in questo caso diciamo che la matematica è stata un po' un'opinione, perché sono seguite trattative diplomatiche e per garantire questa parità tra italiani, francesi e inglesi, e, diciamo, finalmente il seggio non è stato perso. Quindi la mia domanda è: siamo davvero pronti a rinunciare a questo metodo intergovernativo o siamo invece disposti a tirarlo fuori dal cilindro quando il nazionalismo e gli interessi nazionali sono in primo piano?
No, la ringrazio di questa domanda. Innanzitutto una precisazione: ci sono due categorie di ambasciatori, gli ambasciatori veri e gli ambasciatori finti. Io appartengo alla categoria degli ambasciatori finti, cioè quelli che vanno all'estero e svolgono la funzione di ambasciatore, ma quando tornano in Italia hanno il grado che avevano prima di partire. Gli ambasciatori veri, cioè, a parte gli scherzi, quelli non di funzione ma di rango, sono soltanto 26 e sono in genere un po' più grandi di me, e sono gli ambasciatori nelle, appunto, rappresentanze Unione Europea, New York o nelle capitali principali. La sua domanda, prima di rispondere, due osservazioni. Io per la brevità avevo dimenticato di dirvi che uno dei punti preoccupanti della mancata entrata in vigore del Trattato di Lisbona prima dell'estate, prima delle elezioni del Parlamento europeo. Tre sono i punti preoccupanti. Il primo è che ancora una volta i cittadini vanno a votare senza sapere bene qual è la struttura dell'Unione, quindi in realtà non sanno bene per che cosa votare, se il trattato, come purtroppo sembra, non sarà in vigore per l'estate. Secondo punto, parlamentari. Noi, se non sbaglio, siamo riusciti ad avere 73 parlamentari, come i francesi ne abbiamo perso, come i britannici ne abbiamo uno in meno rispetto ai francesi, ma i francesi hanno una popolazione maggiore. Ma tutto questo va bene con il Trattato di Lisbona. Se il Trattato di Lisbona non entra in vigore per le prossime elezioni europee, noi potremo esprimere 72 parlamentari, non 73. Questa è una difficoltà minore, diventa invece enorme la difficoltà dei commissari, perché attenzione, il Trattato di Lisbona dice che il principio per cui ogni Stato membro esprime un commissario dovrà finire nel 2014. Da quel momento la Commissione sarà composta di commissari pari ai 2/3 degli Stati membri, quindi su 27 circa 20 commissari. Invece il Trattato di Nizza, che è quello in vigore, dice una cosa molto più forte, dice che dopo l'entrata di Bulgaria e Romania, il Consiglio all'unanimità dovrà decidere una riduzione del numero dei commissari. E questo quindi dovrebbe avvenire già la prossima estate, se il Trattato di Lisbona, che rinvia al 2014, non entra in vigore. Questo è un punto molto delicato e si riallaccia alla sua domanda sulla sovranità nazionale. Come tutti sapete, nell'Europa precedente, nell'Europa 15, i grandi paesi avevano due commissari. Si diceva da un lato che il commissario rappresenta l'interesse europeo, dall'altro però si diceva che il commissario è anche la catena di trasmissione fra Berlino, Roma, Londra e Bruxelles, e quindi un paese grosso ne doveva avere due. Oggi ogni Stato ha un commissario, ma andremo verso una riduzione. Questa riduzione la maggior parte dei cittadini europei non l'accetta. Questo è un punto essenziale, dobbiamo riconoscerlo, e non l'accetta. Non tanto perché ragioni in termini intergovernativi, ma perché vuole comunque una presenza del proprio governo all'interno del proprio paese, all'interno della Commissione. Certo, il commissario è neutrale, non può seguire istruzioni, però tutti sono d'accordo sul fatto che il commissario è una cinghia di trasmissione. Se io, commissario di un dato paese, sento che in una riunione del Collegio dei Commissari vogliono proporre una normativa che so nel mio paese creare enormi problemi, io rallento questa normativa, do il mio voto contrario, cerco di spiegare le motivazioni per cui questa normativa debba essere studiata meglio. Quindi la presenza di un commissario per Stato membro, spero di sbagliarmi ma temo di no, sarà sempre più un qualcosa che verrà ribadita dagli Stati, soprattutto piccoli, che altrimenti si sentiranno esclusi, perché forse per uno Stato grande è più facile esprimere il proprio punto di vista in commissione, pur non avendo il commissario, perché avrà i direttori generali, perché avrà la burocrazia, che per Malta, che se si parla di pesca e non ha il suo commissario lì, si sentirà certamente defraudata, anche se poi il regolamento sarà il migliore di questo mondo. Quindi ci sono due aspetti, e concludo sulla sua domanda. Da un lato c'è la necessità di tener conto di queste preoccupazioni dell'opinione pubblica, particolarmente evidenti nel caso dei commissari. E dall'altra c'è il discorso che appunto noi siamo in una federazione di stati-nazione e quindi la condivisione di sovranità viene fatta da persone che sanno che le elezioni non si vincono o si perdono sull'Europa, anzi forse le elezioni si perdono sull'Europa, ma raramente si vincono. E questo è un punto politico di cui bisogna tener conto.
Altre domande? Tutte molto puntuali, comunque, le domande.
Sì.
Faccio ancora i complimenti agli studenti. Ho già fatto una volta nel corso della Summer School. No, se questo non è il caso, terminiamo comunque in perfetto orario. Ringrazio ancora il consigliere per la sua relazione introduttiva alla giornata di oggi che, come dicevo, rispecchia ancora una volta proprio l'idea che avevamo avuto con riferimento a queste lezioni della mattina, cioè di fornire un sguardo d'insieme arricchito nel suo caso da alcune considerazioni personali, da alcuni rilievi che sono sicuramente importantissimi, provenendo anche da una persona che ha partecipato proprio sul piano attivo alla elaborazione delle più recenti riforme. Quindi ringrazio ancora il consigliere. Mille.